Benvenuti a The Next Chapter, un podcast sulla NBA fatto da sei ragazzi della redazione di NBAreligion.com. Io sono Alberto Mapelli e sono colui che vi farà da conduttore, da fil rouge attraverso i nostri capitoli. Questo è il nostro primo capitolo, il nostro debutto. Passo subito a salutare la redazione. Siamo sei ragazzi sparsi in giro per tutta l'Italia. Io sono della Brianza, ma abbiamo un compagno che arriva dal profondo sud. Saluto subito Jacopo Gramigne.
Ciao, salve a tutti.
Salve, come sei formale. Risaliamo un pochino l'Italia, arriviamo dal quasi fiorentino, mi dicono di dire, Nicola Scarpelli. Ciao Nick.
Ciao a tutti.
Sempre lì in quella zona malfamata della Toscana, salutiamo subito tutti gli amici toscani. C'è in questo momento Leonardo Flori, che di solito sta a distanza Milano. Ciao Leo.
Ciao, ciao, avevo paura che ce l'avessi con me quando hai detto quasi fiorentino, mi stavo già incazzando, però ti sei salvato.
Abbiamo anche un parmigiano o un parmense, come si dice? Ciao Pel, Michele Pellacci.
Non lo so, voglio dire Marco Fulso Star, ciao.
E l'ultimo, quello che sta in linea d'aria più vicino a me in questo momento, Alessandro Zullo da Torino. Ciao Ale.
Buonasera a tutti.
Ok, il nostro primo capitolo, vi invitiamo a seguirci sui nostri social, Instagram, Facebook, Twitter, chiocciolina Next Chapter Pod, oppure digitate semplicemente The Next Chapter e ci trovate.
È facile.
Facile, facilissimo. Allora, passo a dirvi due cosine veloci sulle prime due puntate, cioè questa è la prossima. Facciamo due puntate di preview legate appunto alla presentazione della stagione. Presentiamo le due conference. Oggi è il turno della Eastern Conference, settimana prossima sarà il turno della Western Conference.
Perché siamo un podcast che parla di NBA, vero?
Siamo un podcast che parla di NBA. Pensavo
benissimo,
perfetto.
Ah, non parliamo di pesca?
Parliamo di pesca? Ma di pesca o di pesca? Con che accento?
Non lo so, quello degli accenti è Flori.
Golden State.
Vai in culo.
Direttore, richiami all'ordine.
All'ordine. Direttore, sono io, richiamo all'ordine. Allora, queste prime due puntate saranno un format un po' differente rispetto a quello che proveremo ad adottare durante la stagione regolare. Saranno due puntate un po' più lunghe del solito, ci arriveremo intorno all'oretta e mezza di puntata per presentare in maniera esauriente, o almeno in maniera sufficiente, le due conference, mentre durante la stagione regolare arriveremo ad un massimo di un'oretta di puntata. Per presentare la Eastern Conference abbiamo fatto una nostra previsione interna alla redazione della classifica finale, sostanzialmente, delle conference, e da queste abbiamo ricavato delle fasce di squadre. Prima fascia, ovviamente, la fascia che si avvicina ad essere delle contender. Ci sono tre squadre, Boston, Toronto e Philadelphia. Chi più chi meno ha possibilità di arrivare alle finals e di provare a vincere il titolo, visto che è la prima stagione senza LeBron ad est da tempo immemore. Chi vuole lanciarsi nell'analisi di una di queste tre squadre?
Beh, se dobbiamo introdurre una squadra che secondo me è nettamente favorita per vincere la Eastern Conference, penso che non si possa che andare in una direzione, ovvero sia verso Boston, perché io penso che i Boston Celtics siano la squadra più forte ad est, e lo sono per una serie di motivi che sono abbastanza evidenti a tutti: una forza straordinaria derivante dalla loro panchina, perché hanno uno dei migliori allenatori nella Lega, Brad Stevens, e hanno una rosa lunga e di talento. Cioè Boston è proprio la personificazione di quello che è immanente nello sport NBA, perché non è possibile che un sistema che si rinnovi sempre veda alla fine una franchigia in realtà due insieme ai Lakers, sempre al top della Lega. Questi hanno vinto 17 titoli, hanno avuto la bravura di prendersi quell'allenatore lì e quei giocatori lì al draft, perché hanno pescato Tatum facendo trade down e hanno pescato Jaylen Brown l'anno prima, hanno una rotazione profondissima. L'anno scorso sono stati la miglior difesa dell'NBA insieme a Utah, ma loro avevano 6 giocatori nella top 15 per defensive rating, sono profondi, sono fortissimi, hanno recuperato Hayward che l'anno scorso non c'è stato, Irving dovrebbe essere finalmente in grado di durare tutta la stagione senza rompersi, speriamo per lui. Non vedo come si possa andare da un'altra parte. È una squadra che è andata a un dettaglio dalla finale NBA con tutte le sue stelle infortunate. Che altro vuoi dire?
Qualcuno ha qualche osservazione?
Sì, io vorrei dire che la trade down Boston l'ha persa, basta, finito.
Beh, aspettiamo Markel effettivamente. Però
è andato aspettiamo a Markel, ma sono d'accordo con GG. Con Gramegna, cioè, oggettivamente Boston fan paura, dai, tutti al completo, sono uno squadrone, non solo e non tanto perché hanno 5 potenziali all-star nello starting 5 tra chi è già uno star e chi lo diventerà, ma perché sono super profondi e soprattutto hanno una quantità di esterni intercambiabili tra loro che permetteranno a Stevens di giocare come meglio crede con le line-up. Per me i Celtics quest'anno vincono più di 60 partite.
Sbilancio Bolte della dice. Serata, unica squadra tecnicamente questa stagione che potrebbe veramente dar fastidio a Golden State.
Beh, certo, hanno i difensori perimetrali per dar fastidio agli Warriors e il talento offensivo per proporsi più volte anche quando la marea di Golden State arriva, perché poi tenere quel ritmo non è facile se non hai giocatori di talento. Ha le armi per farlo, chiaramente Golden State è ancora la squadra più forte, ma di questo magari parleremo poi. Però effettivamente la profondità del roster e la capacità di utilizzarla di Stevens fanno dire che la direzione è chiara e bisogna tornare alle finals. A Boston lo sanno tutti.
Io molto sono d'accordo con tu. Vai.
Ale, vai.
No, molto d'accordo con tutto quello che avete detto. Aggiungo solo che per me l'unico motivo di, cioè uno dei tanti motivi di interesse guardando Boston sarà vedere quale sarà quest'anno il ruolo dei giovani, specie Tatum. Adesso che rientrerà Hayward, che si spera Irving sarà in grado di giocare tutta la stagione, perché chiaramente non dico che faranno un passo indietro, ma specie Tatum avrà un ruolo meno centrale in fase offensiva rispetto all'anno scorso, quindi sarà interessante per me vedere come Stevens riuscirà a gestire i rientri e conciliarle appunto con la crescita di Tatum e Brown.
Io sono d'accordo con tutti, credo anch'io che l'unica questione che potrebbe mettere in difficoltà un po' Stevens è la gestione, soprattutto nei finali delle partite, di chi dovrà andare in campo, perché Smart, che alla fine ha rifirmato a Boston, secondo me diventerà importantissimo man mano si andrà là con la stagione e di conseguenza finirà tante partite, e bisognerà vedere un po' come prenderanno il fatto che qualcuno dovrà stare seduto, secondo me, alla fine per far posto a Smart.
Questa è una questione molto interessante, però mi sento di dire che magari non sarà tanto un problema. Uno, perché magari non andranno tanto in the clutch come è successo l'anno scorso. Hanno vinto 29 partite in the clutch, erano nella top 5. È successo tante volte perché chiaramente in attacco erano piuttosto mediocri, la difesa tirava la carretta e negli ultimi 5 minuti si cercava di vincere con magari Irving finché è stato in forma, dopodiché con magari gli isolamenti di Tatum come è successo nei playoff. Io penso che potrebbe succedere di arrivare in the clutch un po' meno spesso, e penso che nei playoff, quando effettivamente chi chiude le partite conta realmente, penso che tutti siano disposti a sacrificare qualcosa proprio per tornare alle finals.
Parlavate di difensori perimetrali i più adatti a difendere Golden State, ma Toronto con Kawhi, Green, Anunobi non è forse il quintetto che potenzialmente potrebbe dare più fastidio a Golden State?
Secondo me sì.
Sono molto d'accordo, Albert. Ammesso che Kawhi sia Kawhi, perché da qui passa il 95% della stagione di Toronto, forse sono un po' drastico, ma quella è la percentuale.
Aggiungo anche il mio Fanta passa da questa percentuale.
Non ti interessa, direttore.
Sì, poi scomponendo il fattore in due sottofattori, cioè uno è la condizione fisica di Leonard, perché vabbè, Phil Handy ci dice che Leonard sta benissimo, lui si sente benissimo e stanno tutti benissimo. Detto questo, è un giocatore che ha passato un anno in infermeria, quindi boh, comunque il punto interrogativo c'è sempre. E poi l'aspetto mentale, cioè come ha intenzione Leonard di affrontare questo anno in Canada, perché soddisfatte in senso positivo entrambe le condizioni, ovvero hai un giocatore che fisicamente è quello che hai lasciato un anno fa alla Oracle, che stava distruggendo Golden State in quella gara 1 prima che Pachulia gli morisse su una caviglia, e posto che hai un giocatore mentalmente predisposto che almeno questa stagione vuole giocarla per vincere, Toronto ha, penso con pochi margini di discussione, il giocatore più forte della conference, cioè quel Leonard è il giocatore più forte della Eastern Conference adesso, quindi di conseguenza diventa una contender a Est, sicuramente un passo indietro rispetto a Boston, ma un passo e mezzo, due sopra rispetto all'anno scorso, perché in fase offensiva tutto quello che può fare DeRozan, Leonard può farlo e può farlo meglio, ma soprattutto, appunto, come dicevi tu, Albert, l'upgrade, considerando anche Danny Green, che si spera sia rientrato definitivamente da questo infortunio che l'anno scorso, dice, nessuno gli aveva diagnosticato, l'upgrade lo fa in difesa, perché con un ipotetico quintetto Lauri, Danny Green, Leonard, Anunoby, Siakam, puoi davvero marcare chiunque senza soffrire su nessun cambio e peraltro non perdendo neanche granché in attacco, quindi sì, cioè sono d'accordo con te, sono una squadra che se sta bene con un Leonard al 100% possono infastidire tutti.
Beh, però l'incognita è una e una sola: come giocano questi Raptors? Non sappiamo niente, non abbiamo idea di come arriveranno a stare in campo, non sappiamo quali siano le idee col cambio tecnico, quindi questo è un altro punto di domanda messo a fianco a quello di Leonard. Sono dei punti di domanda abbastanza grandi.
Sì e no, se posso, perché la fase offensiva comunque dei Raptors l'ha costruita Nurse, cioè certo. Era lui che si occupava della fase offensiva gli anni scorsi, lui ha costruito quella fase offensiva, poi adesso chiaramente cambierà qualcosa, probabilmente Valanciunas partirà dalla panchina, Ibaka giocherà da 5, CJ Miles da power forward finta, come ho visto nella prima partita di pre-season, però a livello complessivo ci saranno i cambiamenti che ti porta a giocare con Leonard e non più con DeRozan, però io non mi aspetto una squadra offensivamente rivoluzionata, ecco, dal punto di vista tattico rispetto all'anno scorso.
E poi siamo tutti d'accordo a dire che i momenti decisivi a Toronto si giocano senza i due centri di ruolo, cioè senza Monroe e soprattutto senza Valanciunas, cioè nei momenti decisivi sia Cam da centro e cambiare su tutto.
Ma anche senza Ibaka.
Ma non lo so, Ibaka può tornare utile, però sicuramente senza Monroe e Valanciunas direi.
Direi di sì, sono d'accordo con te, Gigi.
Anche loro hanno una batteria di esterni pazzeschi, anche loro sono profondissimi. Non so bene come si chiami la loro stella, non so come giochi, non so chi sia, ma come rotazione. Questo secondo me è un altro punto a favore di Boston, cioè che risultare così superiore a una squadra così profonda, con così tanti esterni, con così tanto start power, perché alla fine Kawhi, se sano, è un giocatore devastante, vuol dire essere veramente forte.
Visto che la roba degli ultimissimi minuti, insomma, e che tifi quella squadra nell'argento del Texas, Nicolò, una battuta velocissima, flash proprio su Devonte Murray, che si è rotto un ginocchio?
Guarda, la cosa più triste della
settimana.
Che non sia
una bestemmia.
Che non sia una blasfemia.
oggettivamente devastante, cioè se già prima era difficile fare playoff ora diventa molto difficile.
No. Diciamo che non sono gli Spurs quelli che meritavano una botta di sfiga del genere in questo
non
momento.
Non ero io quello che meritava una botta di sfiga del genere.
Direi che, e se posso permettermi, diciamo, vai. Perdere il giocatore a cui hai messo le chiavi della squadra in mano alla sua prima vera stagione completa da leader della squadra è un grosso problema, non solo per quest'anno ma anche per i prossimi, perché se tutto va bene o se tutto va male, dipende da come la si vede, tra 24 mesi Popovic ha chiuso con gli Spurs, l'idea sarebbe stata ripartire da Murray. Il problema è che se Murray perde un anno magari non sarà così pronto tra 24 mesi, è prematuro come discorso, ma fa sempre brodo all'interno di un'organizzazione così criptica come gli Spurs.
Ne che brutta cosa, parliamo da altro, perché è veramente una cosa brutta.
Esatto. Parleremo meglio settimana prossima di questo. Parlavate del miglior giocatore della Lega, della Easter Conference, ma non so se Pelacci è d'accordo. Sei d'accordo, Pelacci?
No, non lo sono, e se lo sarà il secondo anno di Joel Embiid, di Ben Simmons che è fortissimo, l'abbiamo già visto, il primo anno, non può che migliorare ovviamente, e lo fa in una squadra che migliorerà coralmente, perché l'anno scorso ha avuto uno dei migliori quintetti, no? Ha giocato più di 600 minuti, quello formato da Simmons, Reddick, Covington, Saric ed Embiid, certo, tantissimo, ha avuto un neck trading tipo di più 21, una roba incredibile. Uno dei temi, secondo me, nella stagione dei Sixers sarà vedere quanto il fatto di essere stati molto antallenanti la scorsa stagione, no? A Natale il record era 14-18 e poi invece la stagione si è chiusa con 16 vittorie, cosa che non era mai successa nella storia. Appunto, questo aver trovato anche la chimica grazie all'inserimento di Berinelli e Iliasova, però già persi, non possa portare appunto a qualche cosa di insomma più sistemato, no? Sistemato, cioè, nel senso, Brad Brown finalmente ha una squadra, l'anno scorso c'era una grande, secondo me, avete visto insomma diverse partite della squadra, tantissime che non tifo, per cui non ho nessun affetto, un po' la sbornia, no? La sbornia dopo anni di schifo, di process, la sbornia delle tantissime vittorie. Quest'anno che un attimo sono calmate le acque, non a caso, secondo me, sentivo l'ultimo low post, Kevin Arnovitz li ha messi, mi pare, nelle sue squadre più confuse, più insomma, dal destino non chiaro, ecco.
Difficili da decidere.
Esattamente, perché non è facile anche, per esempio, prendiamo il secondo quintetto, second unit. Zaire Smith, rookie interessantissimo, preso con una bella mossa al draft, nonostante fossimo senza GM, appunto scegliendo Michael Bridges, poi facendo trade down. Zaire Smith, rookie interessantissimo, però guardia undersized, grande atletismo, però si è rotto un piede. Per me è molto interessante, visto anche tantissimo in Summer League e in pre-season, Furkan Korkmaz, questo 2-3 turco, lungo. Lungo proprio fisicamente. Landry Shamet è interessante, sta tirando bene, insomma dalla panchina può venire fuori qualcosa di molto buono. Vediamo. Oggi in Cina, Jacopo, vai tu con quello che è stato vedere il giocatore cinese di Dallas giocare, tra l'altro, no? Ci ricordiamo a febbraio l'epiteto che Reddick aveva rivolto, insomma, ai cinesi per il capodanno cinese che aveva augurato il nuovo anno, in realtà aveva chiamato i musi gialli, si era sbagliato, quindi tutti a fischiarlo. L'NBA in Cina è sempre un bellissimo momento.
Hai addirittura tirato fuori l'NBA in Cina per non parlare dell'unico motivo di interesse di Philadelphia in questa stagione. Sei poco scaramantico.
ho messo le mani avanti.
Beh, se posso dire una cosa, a parte lo spettacolo di Dingo oggi pomeriggio, dopo pranzo, posso dire che quello che mi è sembrato nel corso dell'off-season è che Philadelphia abbia cercato nel mercato qualcosa che fosse simile, che li potesse aiutare a proseguire su quella che fosse la falsa riga del finale dell'anno scorso. Ha perso Iliasova, ha preso due giocatori che possono giocare da quattro perimetrale, sia Muscala che Chandler, all'interno di un'altra mossa anche ancora piuttosto interessante, che possono fare quel tipo di pallacanestro, possono giocare a quel tipo di ritmo con quel tipo di impatto, e poi ha cercato di sopperire alla mancanza appunto di Bellinelli con dei tiratori puri come Shamet, o si era preso Bridges e poi è stato scambiato per altri motivi, però la direzione era quella, chiaramente cercare di non stravolgere troppo perché ci sono ancora dei grilletti da premere per arrivare all'ultimo step, che è quello della contender purissima. Quindi un'altra stagione da top come quella dell'anno scorso è quello che si cerca ora, però il meglio potrebbe ancora venire a Philadelphia, secondo me.
Posso dire che non sono per niente intrigato dalla rotazione di Philadelphia. Cioè, starting five da paura, mi ha detto Pell. Inserimento di Fultz, intrigante. E poi... Cork Max, il primo anno di Zaire Smith, che comunque secondo me anche Sano avrebbe giocato pochissimo.
Poco.
E Chamet sono dalla rotazione di una squadra che vuole vincere l'Est.
Secondo me no.
C'è anche il palo preso da Bielizza, che poi è andato inspiegabilmente a Sacramento. Boh, non lo so, ecco, l'off season dei Sixers è un po' rivedibile, secondo
me.
No, volevo solo aggiungere che, oltre a tutto quel che dicevi tu su quel che ha detto Arnovitz nello post, con cui mi trovo d'accordo, è il fatto che i Sixers hanno cominciato l'estate con tutte quelle aspettative su arriva LeBron, arriva Leonard, arriva George, non è arrivato nessuno, che ci sta benissimo perché comunque hanno un core incredibile. Hai passato un'estate durante la quale non ti sei praticamente rinforzato, perché sei stato praticamente a sostituire quelli partiti della second unit con altri per la second unit. Ha ragione Scarpelli, concordo, non sono particolarmente interessanti. In più, dopo il rumore che hai fatto l'anno scorso, cioè una super seconda parte di stagione e degli ottimi playoff, adesso hai la pressione. Adesso, se arrivi meno di terzo in regular season, la gente ti bastona. Se per sbaglio, secondo me no, ma per sbaglio esce il primo turno dei playoff, per una squadra giovane può essere una bella botta.
Può essere. Due robe, direttore, poi andiamo avanti. I due migliori giovani giocatori, insomma, o tra i migliori giovani giocatori della Lega sono qua, quindi solo per quello sono interessanti. Embiid e Simmons non possono che migliorare. Simmons sta ampliando il range e Embiid magari si prenderà davvero la Lega dal punto di vista difensivo e offensivo. Oggi ha fatto tipo 29-11, ma sul serio, camminando in Havaianas contro Dallas, che fai preciso, non dire niente, però ok. Sarà interessante un'altra roba vedere. Sta provando adesso Brett Brown in questa pre-season Fultz in quintetto. Non penso che andrà a toccarlo quintetto, che ha girato così bene l'anno scorso. Quindi, insomma, Redick partirà titolare. Esattamente.
Almeno inizio. Però, insomma, penso anch'io.
Anche Redick dalla panchina sarebbe un esperimento, magari staggerando meglio Simmons e Fultz. Insomma, possono fare tante robe interessanti. Aggiungo l'ultimissima: se Saric diventa uno dei 25-30 migliori giocatori della Lega, attenzione
perché lo spedite. Allora, io non sono d'accordo sul fatto che sotto Leonard ci sia Simmons, perché a mio parere ce n'è un altro greco che fa benino, insomma, a destra. Ci addentriamo con i Bucks nella seconda fascia, quella delle squadre più o meno sicure di andare ai playoff, secondo il nostro modesto parere, e salvo catastrofi. Bucks che almeno per quanto riguarda me hanno addosso tantissimo hype, perché hanno finalmente un allenatore. Cioè, Budenholzer è il migliore allenatore che abbia mai avuto Giannis da quando è nella Lega, anche se Kidd aveva fatto un buon lavoro, almeno riguardo lui, non riguardo la squadra.
Anche Pranti.
Cosa?
Sì.
Sì, anche Pranti.
Sì, proprio sì.
sono una squadra intrigante che secondo me ha tantissimo margine di miglioramento, perché di talento ce n'è, perché Middleton è sempre uno dei giocatori più sottovalutati della Lega, che, attenzione, potrebbe essere in contract year, perché lui ha una player option per il prossimo anno, ma 13 milioni, e onestamente penso che andrà a prenderne molti di più. È una squadra che si è mossa anche intelligentemente sul mercato, perché è andata a prendere Ilyasova con un triennale a cifre buone, ha preso un anno di Brook Lopez a 3 milioni scarsi, e sono tutti giocatori che vanno a migliorare quella lacuna di spaziature, cioè lunghi che possono lasciare spazio a Giannis e aumentarglielo lo spazio, perché sono giocatori in grado di essere non è possibile battezzarli sul perimetro, quindi chiudersi a riccio scommettendo sulle percentuali dei compagni non sarà più possibile per quanto mi riguarda. C'è da migliorare sicuramente in difesa e a rimbalzo, perché non è stato mai costruito un sistema adatto a limitare, a nascondere i difetti di alcuni giocatori, però potenzialità anche per andare a rimbalzo ce ne sono, quindi per me i Bucks possono stare tranquillamente nelle prime quattro, e attenzione in caso di passi falsi davanti.
Ok, sì, tutto bello dire. Allora, a differenza tua, nessuno mi frega niente dei Bucks, quindi andiamo sul futuro dei Bucks.
Sono d'accordo, è un anno importante anche da quel punto di vista lì, perché scadrà anche Brogdon e poi andrà in
qua volevo arrivare. Anche Brogdon me l'ero perso, esattamente, sì, perché non penso. Esatto, e esce dal contratto Middleton,
e sicuramente. Dal contratto
Middleton. Qual è il futuro qua?
È un bel rebus, perché dipende. Middleton è sicuramente la priorità se decide di rifirmare. Brogdon è restricted, quindi è abbastanza in controllo, anzi è in controllo, però dipende, perché se arriva qualcuno a offrire un contrattone a Brogdon, quanto vale Brogdon, Bledsoe cosa si vuole fare, dipende come si integrerà con Bud, e Middleton andrà pagato sicuramente. Quindi...
Beh, è una squadra che un po' di problemini ce li ha. Tu hai parlato del contratto discreto dato ad Ersan Ilyasova o Arsen Ilyasov, non so se ricordate la diatriba. Dare un triennale a uno che probabilmente è un 84 e non un 86, come si dice, innanzitutto non è il massimo in questo momento. Anche perché con quella situazione salariale, cioè è una squadra che diventa costosissima se dovesse rinnovare sia Middleton che Bledsoe, non dà assolutamente garanzie di vittorie nel medio, malgrado Antetokounmpo che a breve diventerà uno dei giocatori capaci di passare almeno un turno e mezzo di playoff tranquillamente. Il problema è: quante garanzie può dare un nucleo del genere ad uno dei migliori giocatori NBA proprio sul medio? Cioè, io penso che Antetokounmpo, se i rinnovi dovessero effettivamente avvenire, qualche idea di andarsene potrebbe avercela.
Rigiannis.
È intasatissima la situazione.
Raga, bene, tutto bello, però io ho visto Giannis tirare da tre punti e per la prima volta in due anni lo allena un grande allenatore. Cioè, io penso che per ora basti questo, poi se fra 30 partite fanno schifo o non c'è chimica, magari si parlerà dei rinnovi di Brogdon o di Bledsoe. Io mi accontenterei di questi, di Budenholzer che allena Giannis Antetokounmpo. Per
ti
me
fermo,
i Bucks
Nick, sono totalmente... Westgate dà i Bucks 48.5, under over.
Oh, under
48 per tante,
Beh, con Budenholzer io penso che le 50 siano attentate.
Sì, over, non sopra le 50.
Under, per me è under, 48 sono tante.
Comunque sono pazzo se credo che Bledsoe non arrivi a Milwaukee, cioè non sarà a Milwaukee alla deadline.
Sarà in Cina.
Allora, Ale, io sinceramente ho sensazioni simili su Bledsoe, però prima veramente di fare tutti questi discorsi mi rimetto e sottoscrivo veramente con tutto l'inchiostro che ho quello che ha detto Scarpelli, ossia vero che la situazione salariale può essere molto molto complicata a fine anno, però non so chi stava parlando delle garanzie di vittorie nel medio, garantiamoci queste garanzie di vittorie, poi pensiamo a cosa succede a fine anno. Intanto cerchiamo, noi inteso come Milwaukee, che non tifo, di fare la prima vera stagione significativa e tra virgolette vincente da quando c'è Giannis, perché arrivare ai playoff per il rotto della cuffia e prenderle male al primo turno oppure anche a gara 7 però contro dei Celtics zoppi non è ancora abbastanza.
Ma no, ma io chiaro, io penso semplicemente che l'anno prossimo sia utopistico pensare di rinnovare e Middleton e Bledsoe, e dovendo scegliere tra i due immagino che la dirigenza, almeno voglio ben sperare che la dirigenza dei Bucks vada su Middleton, quindi io non mi stupirei se provassero a piazzarlo a dicembre, gennaio, quando sarà.
Sì, può essere.
Ci sta.
Adesso c'è un altro.
E nessuno piangerebbe.
Vai, vai.
No, questo solo.
Ok. Adesso c'è un altro giocatore interessante che è uscito dagli scarti o qualcosa di simile l'anno scorso, e l'avevate scartato proprio voi, Ale e Leo. Cioè
questa la so, Nick Stauskas.
Sì, più o meno. Oladipo. Chi ha voglia di parlare di Indiana?
Ma sì, dici bene, perché resterà sempre un rimpianto per chi come me e il povero Zullo tifo Oklahoma City, però rimpianto tra virgolette,
esatto.
Rimpianto tra tante virgolette, perché penso sia unanime essere d'accordo sul fatto che Oladipo non sarebbe l'Oladipo che ora conosciamo se avesse ancora accanto Westbrook. Detto questo, sì, Indiana sicuramente fa parte, forse addirittura potrebbe essere la prima delle squadre che inseguono Sixers, Celtics e Raptors a Est, perché veramente l'anno scorso, come Oladipo, tutta la squadra è uscita dal nulla, perché nessuno si aspettava una stagione del genere dei Pacers, probabilmente nessuno si aspettava anche solo di vederli ottavi, e hanno fatto davvero cose incredibili, hanno dimostrato che sono squadra vera, nonostante, e per quel che mi riguarda ci sono rimasto malissimo, l'anno scorso non ci sia stato un passo in avanti da parte del secondo giocatore probabilmente più talentuoso e più promettente della squadra, cioè Miles Turner, che ha messo insieme un'altra stagione solida senza però dare veramente certezze su quello che possa essere il suo futuro. E niente, Indiana si presenta ai nuovi blocchi di partenza con sempre lo stesso roster. C'è stata un'aggiunta molto interessante, che è quella di Tyreek Evans, che certo andrà calibrato e andrà valutato in un sistema funzionale e vincente tra virgolette come quello di Indiana, perché l'anno scorso Tyreek è sicuramente venuto fuori anche lui un po' dal nulla. Statisticamente ha disputato una grandissima stagione a Memphis, ma l'ha disputata in assenza di Mike Conley e con un Gasol un po' infortunato, un po' demotivato. Sicuramente però diventa un'opzione importante della panchina per Indiana. Bonus track sicuramente è anche la scelta molto interessante al draft, che è ricaduta su Aaron Holiday, e giocatore veramente molto molto interessante, che probabilmente potrebbe non avere spazio perché nel suo ruolo ha davanti, oltre a Oladipo ed Evans, anche Darren Collison, che partirà in quintetto, però Aaron Holiday potrebbe dimostrarsi, e Corey Joseph, giusto, però Aaron Holiday potrebbe dimostrarsi una piacevole sorpresa. Detto questo, mi aspetto una stagione simile a quella dell'anno scorso per i Pacers e un passo in avanti da Miles Turner.
Domandina. Secondo me c'era un restricted free agent perfetto quest'estate per loro, che era Aaron Gordon. Ha firmato ancora con Orlando, poi ne parleremo, vabbè, con un contratto diciamo a scendere, quindi guadagnerà nel 2021 16,4 milioni, che è pochino. Ora, però perché sì. Indiana, perché sì, perfetto, però perché Indiana non ha puntato tutto su di lui, ha puntato su Tyreek e Doug McDermott.
Vabbè, scusa, è come ieri dai 21 milioni in 3 anni a Doug McDermott se devi pagare Aaron Gordon, scusa. Questione di priorità.
Vai su Aaron Gordon.
Questione di priorità.
Vai su Aaron, dai, però non mi devi pagare.
Però
sto scherzando, Pel, è ovvio che vado su Aaron Gordon.
Pel, voglio lanciarti una provocazione, perché tu l'altro giorno parlavi e di come eri rimasto sorpreso dal fatto che a fine stagione, cioè per l'anno prossimo, Indiana abbia 33 milioni garantiti, che sono veramente pochissimi. Io, nonostante Indiana non sia assolutamente un big market, è una situazione troppo appetibile per grossi free agent, se dovesse arrivare un'altra stagione da quarto o quinto posto in regular season e un bel primo turno di playoff, magari anche superato, Indiana potrebbe provare a dare un'occhiata e spaccare il salvadanaio, che sarebbe veramente veramente importante tra 12 mesi.
Hai ragione, bravo, è per questo che parlo con te. Detto questo, magari proveranno a riportare indietro Thaddeus Young. Tarik Evans, perché non perderlo? Non so, vedremo.
Deus, che altro giocatore di cui si parla poco e che ha fatto una signora regular season l'anno scorso.
Sì,
e dei playoff.
E anche un ottimo playoff, un'ottima serie contro i Cavs ai playoff.
Direttore, adesso andiamo avanti, insomma, come vuole lei. Monta Ellis dai Pacers riceverà 2.2 milioni fino al 2021-2022.
Vabbè, ti giuro, lo stavo per dire, Placci.
Il buon Monta deve mangiare. C'è un'altra squadra che andrà, secondo le nostre previsioni, sicuramente ai playoff. I maghi della capitale. C'è qualcuno che sopporta ancora gli Wizards in questo gruppo?
No, ma sì, dai, voi provate dell'odio ingiustificato per Washington. Secondo me sono.
Ma perché loro stessi si odiano a vicenda? Cioè, è un po' vizioso.
No, la prima cosa da dire è che Gortat non è mai arrivato a Los Angeles perché pare se lo sia mangiato John Wall, a vedere dalle prime foto di squadra avrà preso, no, non lo so, quanto è ingrassato John Wall, qualcuno ha un'idea, boh. In ogni caso secondo me hanno fatto un'ottima off season, nel senso che Gortat era da mandare via perché aveva litigato con Wall e quindi uno dei due doveva andarsene, mi pare chiaro chi fosse. Detto questo, il modo in cui se ne sono liberato secondo me è stato intelligente, nel senso che prendere Austin Rivers ti assicura secondo me il miglior backup di Wall da sempre a Washington, cioè se ne sono succeduti, non lo so, una decina, e non penso che nessuno fosse a quel livello, che poi non è un livello comunque eccelso, ma vabbè, hai un buon difensore, un giocatore che comunque sa giocare a pallacanestro, quindi ottima cosa. E poi hai rimpiazzato Gortat con Dwight Howard, che hai preso per due soldi ed è una scommessa che secondo me ci sta, nel senso che è l'ultimo treno per Dwight Howard, è l'ultimo treno in una squadra che possa avere ambizioni da, non da titolo, ma da alta classifica quantomeno. E parer mio, Howard secondo me a Washington quest'anno giocherà con il miglior playmaker da affiancargli che abbia mai trovato in tutta la sua carriera, posto che con Harden non funzionava per diversi motivi. Mi intrigano un poco un pick and roll John Wall Dwight Howard per una serie di motivi, perché Wall attacca il canestro se vuole come pochi e può far fruttare in maniera ottimale secondo me i blocchi di Howard, è in grado di servirlo sotto canestro una volta dopo aver attirato su di lui mezza difesa. E
poi, scusami, c'è il terzo uomo del pick and roll che nell'angolo o comunque in movimento, esatto, lontano, c'è Bradley Beal, non è malissimo. Esatto.
E aggiungerei anche Porter, che l'anno scorso tirava con il 44% da tre, che non mi sembra assolutamente irrilevante. E aggiungerei, hanno una panchina, finalmente, perché poi al di là di Rivers, Jeff Green è una soluzione che ti permette anche solo di abbassare il quintetto, no? Provare Markieff Morris da 5, comunque Satoranski viene da una buona stagione, insomma mai mi dicono abbia imparato a tirare da 3, vedremo. E comunque secondo me sono interessanti, cioè se tutti sani, se decidono che si vogliono bene, che non vogliono uccidersi, sono una squadra che secondo me per il quarto può andare.
A proposito di uccidersi e Markieff Morris, parliamo del tweet di Markieff Morris, che ha, riprendendo un tweet di Jared Dudley, ha praticamente detto del licenziamento, anche questo recente, di McDonough a Phoenix, era ora.
Ah sì, vabbè, tu hai detto che voi avete fatto il draft senza general manager. Adesso i Suns faranno la regular season senza general manager, che sembra una scena di Boris, così licenziamo il general manager de botto, perché non sembra una sceneggiatura, sembra fatta apposta, si sono adeguati tutti i Lakers, però sì, è una situazione abbastanza ridicola.
Scherzi, ma che gliene frega i Suns, che tanto hanno già vinto la Western Conference.
Ma scusa, ma giustamente negli ultimi 2 mesi gli hai solo fatto scegliere la prima scelta assoluta, il nuovo allenatore, tutto il mercato, gli hai fatto dar via la prima scelta 2021 non protetta e poi giustamente lo mandi via 8 giorni dall'inizio della regular season.
Ma perché è così?
Effettivamente
Mi sembra coerente.
funziona,
Ma si
esatto,
fa
funziona.
così, si costruisce la prima squadra decente dopo 3-4 anni e poi si manda via l'artefice, è così che funziona.
Possiamo chiamare il nome di questo podcast, lo chiamiamo Robert Sarver.
Direi che delle squadre dell'Ovest gestite in maniera, come posso dirlo senza insultare nessuno, in maniera poco
Rivedibile.
professionale. Come?
Rivedibile.
In maniera rivedibile, perfetto. Ce n'è un'altra che è Minnesota e si lega a doppio filo con Miami. Miami, che è la più chiacchierata al momento, è quella che sembrava vicina a prendere Butler. Per chi non lo sapesse, Butler ha chiesto la trade a Minnesota. Tibbs non vuole mandarlo via. Il proprietario sembra che alle spalle di Tibbs dica: chiamate me, contratto io con voi. Insomma, c'è un po' di confusione a Minnesota, diciamo così. Miami sembrava vicino a prenderlo e Miami, a mio parere, dovrebbe fare di tutto per prenderlo, anche se paiono saltate le trattative al momento per un rilancio dell'ultimo minuto di Minnesota. Miami dovrebbe prenderlo perché è in una situazione salariale imbarazzante. I contratti garantiti dati nelle scorse off-season arrivano a 134 milioni garantiti per quest'anno. E oltre i 120 per l'anno prossimo, con un livello tecnico che non rispecchia quanto pagano per mantenere questa squadra. È ovvio che la decisione di Riley è sempre stata quella di rilanciare e non abbandonare mai il treno playoff, o almeno provarci sempre fino alla fine. Però sta diventando insostenibile. L'anno prossimo ci sono 3 player option di Whiteside, Tyler Johnson e Dragic. E se Dragic magari può provare a prendere l'ultimo contratto della carriera, chi glieli toglie 27 milioni a Whiteside e 19 a Tyler Johnson? Io
Magari va a
immagino.
prendere i soldi Tyler Johnson, dai.
Va a prendere i soldi, un quinquennale magari. Quindi direi che Miami è al momento abbastanza illeggibile, se non a livello di futuro prossimo. Per quest'anno sono la stessa squadra dell'anno scorso, ovvero allenati bene, con pochi giocatori da sviluppare, Adebayo e Winslow. Basta, sostanzialmente. Ecco,
Richardson,
poi
ci crede ancora in Winslow?
Richardson.
Vabbè, Richardson però ha già preso il suo
È un po' più in
contratto,
là, dai.
vediamo un po' più in là, esatto. Cioè, chi può far fare un salto di qualità alla squadra, quanto però non penso enorme, sono Adebayo e Winslow, sempre che non vengano ceduti per Butler. Se arriva Butler, sono da playoff sicuri e sono una squadra che personalmente non vorrei mai incontrare ai playoff.
No, confermo, perché una squadra con Butler, Winslow e così, ammesso che vediamo chi resta se prendono Butler, allenata da Spoelstra, che si conferma sempre ogni anno un allenatore veramente ben oltre la media. No, proprio nessuno. Chiunque fossi a Ovest non vorrei incontrarlo, a Est non vorrei incontrarla ai playoff.
È stato sottovalutato molto il fatto di Butler che potrebbe tornare a giocare con Dwayne Wade, magari con Dion Waiters nella parte di Rajon Rondo, e si va a dominare l'Est, baby.
Beh, non lo so, però da quello che diciamo ho capito in estate c'è una forte amicizia sia tra Butler e Wade che tra Butler e la moglie di Wade, anche se Wade non la pensa benissimo.
Non pare che non ne bevano poco di vino insieme,
Ma mi piacerebbe tanto essere amico della moglie di Wade, anche a me, guarda.
eh? Per non diventare una chattosè, direi di proseguire. E c'è una squadra di cui non abbiamo parlato, che però fino all'anno scorso è stata quella che si è presentata alle finals con costanza. Certo, il 23 è andato dall'altra parte, però chi vuole parlare di Cleveland può fare i playoff?
Ma
No.
ho bisogno di parlarne io, anche solo per il fatto che ho Colin Sexton al Fanta, e è una cosa grossissima, perché quello sarà il secondo nelle votazioni per rookie dell'anno. Bene, chiusa la voce Fanta, e Cleveland può fare i playoff. Scarpelli in sottofondo già grida al no. È probabile alla fine che possa non fare i playoff, però non è una squadra che alla fine, chiaramente, se perdi LeBron e soprattutto se lo perdi e sei la Cleveland dell'anno scorso, ti ritrovi con un pugno di mosche in mano. Però qualcosa è rimasto, dai, perché ti sei legato definitivamente a Kevin Love dandogli il rinnovo. Kevin Love potrà tornare. Ora, io sinceramente, nonostante sia un fan sfegatato di Love, e quando era a Minnesota veramente mi sono innamorato, non credo potrà mai tornare a quei livelli, anche solo per un fattore di età e quindi di fisico. Però ricominciare a sfruttare Love al gomito e ricominciare ad usarlo offensivamente come era usato a Minnesota potrebbe veramente risollevare il suo uso, e quindi rendere Cleveland una squadra che magari per valori tecnici no, sulla carta non se la dovrebbe giocare per i playoff, però una volata per ottavo posto, vedendo alle volate ottavo posto degli ultimi anni ad Est, nonostante quest'anno sia migliorato, io Cleveland me la giocherei almeno in lotta. Ha draftato Sexton al primo giro, scelta molto interessante, scelta senza dubbio logica, perché vai a draftare una guardia in un parco guardie sicuramente poverissimo di talento, perché George Hill bisognerà vedere che cos'è adesso che non c'è più LeBron a dire mi serve Hill. Smith bisogna vedere se durante la stagione vorrà fare altro oltre che a prendersi a cazzotti con Smart
e a prendere multe
e a chiamare la NBA polizia. E Jordan Clarkson, io durante gli scorsi playoff non voglio parlare delle finals, perché contro Golden State farebbe sembrare scarso quasi chiunque che non si chiama LeBron, però veramente io gli ultimi 2 mesi della scorsa stagione di Jordan Clarkson mi hanno fatto pensare delle cose su di lui che forse solo con Thibodeau pareggio. E Cleveland non dovrebbe arrivare ai playoff, però non la tirerei fuori dal discorso così velocemente.
Posso aggiungere un elemento al motivo per il quale Kevin Love non potrebbe non essere il giocatore così dominante vicino al canestro che era a Minneapolis? Due, in realtà. Uno è, in questi anni ha proprio tastato fisicamente quella che è la sua dimensione perimetrale e non credo voglia rinunciarci, perché si vede che è un giocatore a cui piace molto giocare fuori dalla linea da 3 punti, perché poi gli si creano anche altri vantaggi, non solo direttamente con il giro da 3 punti, ma anche nella capacità di attaccare dal palleggio. Abbiamo visto fare delle belle partenze a Love, cioè non sto dicendo niente di nuovo. Seconda cosa, vicino a canestro Cleveland, a parte Love, non ha un singolo lungo che apre il campo, perché c'è Nance, c'è Tristan Thompson che volendo verrà spedito da qualche parte, eventualmente c'è Zizic, c'è poca gente che possa effettivamente permettere a Love di avvicinarsi a canestro alternandosi nella interpretazione perimetrale del ruolo. Quindi Love resterà piuttosto simile a quello che è rimasto, come è rimasto Bosch dopo l'addio di LeBron, molto più perimetrale di quello che ce lo ricordavamo.
Però te la potrei ribaltare. Bello l'esempio di Bosch, mi piace che è rimasto un giocatore che ha subito un'evoluzione con LeBron, e poi partito LeBron è rimasto quel tipo di giocatore che era. Però a Love era rimasto accanto comunque, a Bosch era rimasto accanto un gestore della palla come Wade, insomma di livello piuttosto alto. Love sarà in grado di giocare così sugli esterni senza le fucilate di LeBron, senza il ball handling e i passaggi di LeBron nel gioco creato da LeBron?
Questo è tutto da vedere, chiaramente.
Condivido le riserve di Flori, se posso, sì, sono
chiaramente d'accordo.
Perché se deve giocare sugli esterni qualcuno gliela deve far arrivare la palla.
Cioè, è vero, però qua vedo The Grand Westgate oppure anche altre agenzie, Bet Online, 30.5 over.
Vabbè, over, sì, over. Voglia, voglia.
Sì, over, voglia. No. Oh, alla fine hanno uno star, cioè uno star grosso.
Over con riserva però, perché la prossima prima scelta di Cleveland è 1-10 protetta, se no va a Atlanta. Bisogna vedere se sono veramente in lizza per fare playoff, se no
sicuramente è importante.
Gennaio poi ne vinca un po'.
Anche
perché poi, prima di prenderci le grida e i rimproveri da Mapelli, magari chiudiamo, ma secondo me non è neanche detto che Love finisca la stagione a Cleveland.
Sono d'accordo, però stavo per dire essere... che se lo prende quel contratto.
Ma c'è una squadra a Ovest che non ha lunghi di ruolo e che ritroverebbe Love un giocatore con il quale ha giocato negli ultimi 4 anni e che gli farebbe comodo un lungo che magari apre il campo e che si mette palla per
te. E Love magari c'è pure nato in quella città e magari c'è all'università pure... magari.
Con quel contratto lì io direi di no, eh?
Però se i Lakers sono, che ne so, 15-21 al primo gennaio, gli va bene e fanno un anno di lottery, o magari premono il pulsante e magari prendono un lungo o un altro giocatore, ora non lo so, io ho detto i Lakers possano essere un'altra squadra, però è giusto sempre ricordare che Love, avendo firmato l'estensione, in questo momento è il volto della franchigia, ma in questo momento secondo me è impossibile capire dove va la franchigia, perché quando ti lascia il miglior giocatore di sempre o comunque della tua epoca è difficile capire cosa sarai
per la seconda volta.
Per la seconda volta magari, ecco, lo scambieranno. Non può essere scambiato per 6 mesi, ma dal metà gennaio in poi, da lì secondo me sarà un mese interessante da seguire.
Quindi lei propone situazione Blake Griffin, c'è questo rischio, rinnovo e poi ciao.
Dov'è Van Gundy?
Può essere bravo JG, può essere una cosa simile.
C'è una magari... squadra. Vai.
Chiudi. No, no, dicevo che sarà interessante da seguire sicuramente.
C'è un'altra squadra che ha una stella, magari non in vendita ufficialmente, ma che a mio parere dovrebbe ascoltare offerte. Charlotte ha lì Kemba Walker che va in scadenza. Chi vuole parlare della bellissima Charlotte di Michael Jordan?
Ma secondo me gli Hornets siete troppo drastici nel giudicarli una cattiva squadra. Non mi ricordo,
una cattiva gestione più che altro.
Esatto, no, gestione irrivedibile, sono d'accordo, però secondo me sono molto più interessanti di quanto si voglia pensare, perché hanno cambiato allenatore e per quanto io fossi un estimatore di Clifford che per me ha raccolto molto meno di quanto ha seminato, era una cosa necessaria. Hanno preso Borrego, una faccia nuova, una ventata d'aria fresca, probabilmente giocheranno una pallacanestro con più ritmo e magari anche più incentrata, diciamo, agli elementi, al roster. E il roster, secondo me, per quanto abbia dei problemi strutturali, secondo me in un est in cui nelle ultime due piazze, diciamo 7-8, magari possano essere terra di nessuno, per me gli Hornets ci possono stare, perché comunque Kemba, per quanto sia in contract year e il suo futuro è incerto, e rimane un all-star a est sicuro. È uno dei giocatori, esatto, più sottovalutati della Lega, perché è uno scorer solidissimo, un giocatore di pick and roll terrificante, e secondo me con un attacco più incentrato sul ritmo, su un pace magari più alto, si troverà bene. E poi hanno una batteria di esterni quantomeno intrigante: Monk, Miles Bridges, che finora ha fatto benissimo in pre-season e alla Summer League, Lamb, Batum, Marvin Williams, Kaminsky. Cioè, secondo me Borrego può riuscire a trovare una rotazione che funziona con questi e mettere in campo dei quintetti interessanti, anche perché rivedevo prima che i quintetti con William e Kaminsky da centri e 4 esterni con Walker ovviamente in campo hanno avuto dei differenziali l'anno scorso incredibilmente positivi. Quindi se davvero corrono, hanno uno stile di pallacanestro più avvolgente e soprattutto evitano di perdere tutte le partite in clutch time, perché a differenza di Indiana, che l'anno scorso l'ha vinte tutte, cioè meglio di Golden State, cioè loro l'hanno perse veramente tutte, per carità, non vanno oltre magari il primo turno di playoff, ma playoff secondo me ci possono andare tranquillamente.
Non ci stiamo dimenticando un'altra franchigia che ha del talento, anche se magari poco distribuito e quindi concentrato in 2 giocatori soprattutto, e aggiungo l'allenatore dell'anno. I Pistons sono in corsa per i playoff? Per me sì.
Sì, ci sono. Per me. Però sarà da vedere. Sarà da vedere perché, come hai detto tu, Albert, daranno 39 milioni nel 2021-2022 a Griffin, che non c'entra niente con la corsa ai playoff, però guardando anche la corsa ai playoff attuale, Non so, se Stanley Johnson, Stanimal, farà davvero questo balzo in avanti che si aspetta ormai da tempo, tra l'altro in contract year, bene. Se Luke Kennard sembra qualcosa di decente, quello che non è sembrato al primo anno, bene. Magari da Bruce Brown e Kyrie Thomas viene fuori qualcosa di buono, scelte mi pare entrambe al secondo giro quest'anno al draft. Altrimenti io sinceramente su Langston Galloway, John Lewis ho perso un po' di speranze. Glenn Robinson III, preso quest'anno dai Pacers, torna un brutto infortunio, vedremo.
Molto interessante.
E poi sì, insomma, non male. Reggie Jackson, Andre Drummond e Blake Griffin li conoscete un po' anche voi. Ho visto un po' l'anno scorso quelli che possono essere limiti e tutto il resto, insomma, le farti avere due lunghi con contratti così pesanti e un po' non moderni. E soprattutto aggiungerei, se prendiamo questo coach non moderno come Casey, questi due lunghi appunto che vanno un po' in controtendenza con quella che è la direzione che sta prendendo l'NBA, probabilmente torniamo agli anni 70, sarà divertentissimo. E
io mi sento di dissentire caldamente su due cose: Blake Griffin, che ha perso tutto il suo atletismo, in questo momento è il giocatore forse più moderno al roster, che ha,
stavo per dire io,
che ha Detroit, perché è diventato un giocatore all round, sempre molto grezzo nelle movenze, ma assolutamente capace di fare tante cose, anche di passare la palla e di tirare meglio di come faceva prima. E due, Casey, non mi sento di dire che non sia un allenatore moderno, ha vinto il Coach of the Year l'anno scorso, ha completamente ristrutturato una squadra che sembrava sempre la stessa fino all'anno scorso come Toronto. Io una chance gliela do, uno perché hanno preso un allenatore di quel tipo, anche capace di adattarsi al materiale umano che ha.
Se messo 6 anni,
perché se Blake Griffin vuole, sta tra i primi 5 dell'Est come giocatori, deve volere. Ma comunque magari, è uno star a Est tranquillamente.
Magari Casey per la fine del contratto di Blake riesce a farli giocare in modo moderno, magari, non so.
Ma l'anno scorso aveva funzionato, comunque Pell, io non sono d'accordo sul, cioè, sul capisco il tuo punto. Ma l'anno scorso non è che non avessero funzionato, cioè mi sembra che quantomeno in difesa, avevo letto da qualche parte, i minuti che avevano giocato insieme intorno ai 600, il defensive rating fosse qualcosa intorno ai 102 o 103, comunque non male, e il net rating era comunque positivo, mi sembra, di 3 punti.
Di Blake e Drummond.
Esatto.
Non lo so, dovrei andarti a tirare fuori le statistiche. Secondo me c'è un grosso problema di spacing, che Griffin, finché non si mette a posto con quel tiro, ormai sarà difficile anche metterlo a posto, è difficile sistemarlo, e intorno non c'è granché.
Però Drummond può dare Jackson una mano. Già l'anno scorso è diventato un passatore decisamente, esatto, di livello, viene a giocare tante volte anche fuori dall'area per giocare gli end-off, finti end-off, sì, e passaggi magari per i taglianti dal lato debole. Può essere interessante avere un tagliante come Blake Griffin dal lato debole, continua a essere interessante anche se Griffin ha perso esplosività, secondo me.
Sì, però nell'NBA di oggi, secondo me, allora, io concordo con voi su Drummond e Blake Griffin, però nell'NBA di oggi, secondo me, la regola fondamentale è: dimmi che point guard hai e ti dirò che squadra sei. E con Reggie Jackson, sì, secondo me,
qua forse è meglio dire non dire che squadra è con Reggie Jackson.
Cioè, io son più dalla parte di Pelacci. Secondo me c'è tanto start power, c'è tanto potenziale, ma non mi intrigano tanto i Pistons, onestamente.
Chiudo io, direi che i Pistons, intrigare i Pistons è una parola un po', cioè sono due concetti un po' forti, un po' lontani.
Però non
però, esatto, però non intrigano dal 2004, dai.
Esatto, però ci sono due posti ai playoff per quattro squadre incomplete. Se arrivasse Butler, ovviamente sarebbe un posto per tre squadre incomplete. E non mi sento di escluderli a priori, perché Griffin, come dice JG, non è diventato questo cattivo giocatore tutto d'un tratto, deve starci con la testa, questo mi pare ovvio. Le altre 5 che rimangono di franchigie dell'Est invece sono la terra di Scarpelli, che da sempre ama i progetti a lungo periodo. puoi iniziare tu da quello che vuoi. So che i due che ti intrigano di più sono Nets, che ovviamente intrigano anche me, e Atlanta. Scegli tu.
Ma partiamo dai Nets, che sono la franchigia gestita meglio nell'NBA da 3 anni a questa parte, secondo me.
Eccolo.
Sean Marks, cuoricino.
La franchigia gestita meglio in relazione a quanto fatto in base a quanto si poteva fare, ovviamente, perché è chiaro che i Golden State Warriors o i Rockets o i Celtics siano a un livello superiore. Però non ci dimentichiamo che Marks si è trovato in una situazione in cui non aveva 3 prime scelte assolute, che non è che fossero così scarse, cioè sono 3 scelte che poi sono diventate Jaylen Brown, Jason Tatum e Colin Sexton. Cioè, insomma, mi sembra un fattore devastante per una franchigia. E invece i Nets hanno saputo lavorare bene, hanno fatto una fase 1, ovvero sia il riacquisire credibilità, secondo me perfetta, perché comunque hanno sempre scelto al draft prendendo LeVert, Jared Allen e Musa, che sono giovani, sono interessanti, hanno prospettiva, hanno adoperato una politica aggressiva usando il cap space come arma per pareggiare l'handicap di non avere tante altre possibilità, e quindi costringendo gli altri GM a prendere decisioni difficili piuttosto che diciamo portare fuori zona comfort zone da un punto di vista salariale squadre anche della stessa conference, vedi Washington con Porter piuttosto che Miami con Tyler Johnson. Adesso arriva il bello, perché inizia la fase 2, quella di tornare a giocarsela alla pari con le altre franchigie. Non so quanto saranno pronti già da quest'anno, anzi secondo me per i playoff ancora è presto. Di temi interessanti secondo me ce ne sono quanti se ne vuole, perché Dinwiddie e Russell, per motivi diversi ma molto simili, avranno davanti una stagione fondamentale per dimostrare chi sono, e entrambi giocano comunque per il loro futuro. LeVert e Allen sono giovani, è una squadra con un'identità già oggi ben definita in entrambe le metà campo, hanno tantissimo spazio salariale, quindi se dimostrassero di essere una squadra già migliore dello scorso anno, secondo me sarebbe una cosa positiva. E niente, sono, cioè, semplicemente sono una squadra che secondo me per i playoff non ci sono, ma possono far bene. Se dovesse andare bene, magari possono provare a lottarsi anche l'ottavo posto, o quantomeno migliorare il record dell'anno scorso. Se invece va
bene,
male,
bene però, eh. E io sono,
sì,
io
sì,
sono,
no, no, sai. Sono deve andare benissimo, sì, sono d'accordo.
Adesso
però
faccio un'invettiva che non c'entra, ma c'entra, perché ho appena visto che la Chiara Ferragni ha messo il suo cazzo di logo, che è un occhio di merda, su una bottiglietta. Io penso,
calma,
che se ci mettessero i baffi di Dinwiddie, venderebbero molto di più. Ho chiuso.
Dinwiddie,
questo rant.
Ma posso dire anche che i Nets hanno un vantaggio che tante piccole franchigie costrette a ricostruire non hanno. A Brooklyn. Cioè, se i Nets tra un anno, bravo, con lo spazio salariale, bravo, che hanno accumulato, vanno da un free agent che cerca soldi, quel free agent perché non dovrebbe andare a New York?
Sì, cioè, Jimmy.
Basta che non
c'è,
siano
Jimmy Butler, per esempio.
Sì. Sì, no, no, certo, basta non siano i Noah, i...
No, no, chiaramente, deve esserci un
Derrick Rose, perché anche New York 3 anni fa c'avevano tanto spazio, i Knicks c'avevano tanto spazio salariale, l'hanno usato malissimo.
Hanno fatto disastri, lo hanno avuto 2 volte negli ultimi 8 anni, l'hanno usato una volta nell'estate in cui hanno preso Stoudemire e poi hanno preso Anthony con la trade successiva, e un'altra volta l'hanno utilizzato, prendendo Felton accanto a Stoudemire.
E che non fece una brutta stagione a New York.
No, fece una grande stagione, ma poi fu scambiato, giustamente, perché poi andò diversamente.
Perché è grasso, semplicemente.
E poi l'hanno avuta nell'estate di Noah, hanno preso Noah e gli hanno dato tanti soldi e devono ancora strecciarlo. Cioè,
dai, Gigi,
è un elefante.
Io ti dico che i Nets hanno Manhattan, hanno una facilities incredibile, hanno grande hype. E dei Knicks che mi dici? Rispondimi, dai, forza.
Allora, i Knicks hanno credo un solo grande imperativo per la stagione, e credo sia proprio quello di tankare, perché oggettivamente mi pare evidente da quello che arriva da New York, e da New York differentemente che da altre parti arriva tanto, parrebbe proprio che Porzingis non voglia rientrare per la stagione e che la dirigenza non abbia alcun interesse a farlo rientrare con il poco talento a disposizione. Comunque del talento c'è, perché è stato pescato a Knox e si sta cercando di capire quali giocatori possano essere utili alla causa. Uno sicuramente Tilichina, l'altro potrebbe essere uno dei due playmaker under 25 che hanno preso, ma non credo. Un altro può essere Cornet, che è stato preso dal nulla.
Super.
Cioè, si stanno facendo delle prove per vedere a chi magari regalare un contratto, speriamo non altissimo, tra qualche mese. Il discorso però è: con così poco talento a disposizione, l'unica cosa che puoi fare è tankare e farlo bene, perché al draft hai preso, oltre che Knox, Mitchell Robinson, che è un rookie grezzissimo ma dal talento enorme, con la capacità, con la possibilità di poter stare in campo tanti minuti quest'anno, magari alternandosi con Kanter, che si trova bene anche in uscita dalla panchina, quindi potrebbe avere facilità anche a trovare posto in quintetto uno tra Cornet e Mitchell Robinson. E bisogna lavorare sui talenti che si hanno in casa, Antilichina e chiaramente Kevin Knox, che dovrebbe assorbire gran parte dei minuti della posizione in campo e soprattutto dei tiri di Porzingis.
Ma quell'altro francese, Jacopo, è lungo, com'è? Come lo vedi?
Ma sei fissato, madonna.
Guarda, ti dico la verità, tendenzialmente penso che New York possa dirigersi altrove. A livello di sguardo, dicevo, Noah
dice
va tagliato, non, cioè, bisogna trovare una soluzione, un elefante al centro della gioielleria che va assolutamente fatto fuori, perché è un contratto enorme, ancora lungo, che influisce sull'ambiente. Ogni giorno se ne parla, e siamo qui da marzo a dire che forse si discute il buyout domani, ed è sempre domani il giorno in cui si discute il buyout, o in questo caso stretch provision.
Ma perché è irreperibile nella giungla?
È certo, stretch provision, cioè Noah non rinuncerà dei soldi, New York glieli darà tutti e maledetti, e piangerà dei soldi per qualche anno. Non che sia una franchigia povera, perché continua a essere una delle franchigie con maggior valore nell'NBA, però per acquisire valore, oltre che economico, anche tecnico, bisogna tankare in questa stagione, sperare che vada bene, perché con le nuove regole di computo delle possibilità in lottery non è neanche così facile, e dopodiché vedere come vanno i ragazzi che hai preso. Su Knox c'è tanto hype, perché ha fatto quella Summer League lì, ha quelle capacità lì, e poi soprattutto Fisdale ha detto che lui sogna di giocare con un quintetto con Knox da guardia, Tilichina da playmaker e tre lunghi, tra cui Porzingis chiaramente, per giocare col quintetto con la maggior wingspan dell'NBA. Ha detto di essere innamorato della wingspan. Ecco, bisogna mettere a posto tante altre cose, perché almeno i centimetri delle braccia ci sono tutti a New York.
Secondo me è l'Hudson River, che ha una sponda che evidentemente marcia, perché anche Fisdale che va a New York si rincretinisce subito.
Sono dichiarazioni di Fisdale, è uno dei punti positivi di questa, di questo,
no, positivissimi.
Comunque dai, interessante questo conglomerato di giovani delusioni da provare a recuperare, cioè uno tra, almeno uno tra Ezonia, Burke, Mudiei, Bonle, ti dovrà andare bene, no? Uno a cui dare un contratto a fine anno.
Se posso suggerire, magari quello che andrà bene non sarà proprio Mudiei. Mi
sono
sento
d'accordo.
Mi sento di
mi però sento almeno da parte uno, dai. Anch'io punto su Trey comunque. Più che su Ezonia.
Un'altra cosa, beh, il Hudson River adesso ha due rive marce, prima erano entrambe marce, perché come ha trovato.
Sì, sì, no, certo. Deve esserci qualcosa che non va. Lo sai cosa avrebbero potuto fare, secondo me, i Knicks quest'anno? Usare quel poco di spazio salariale, avevano un po' di spazio salariale, non me lo ricordo, però io fossi stato loro avrei provato a prendere Jabari Parker.
Jabari Parker, tra l'altro, finito nell'unica squadra del lotto che, delle tre che abbiamo per ora dimenticato, che non ha nessuna intenzione di tankare. C'è Chicago con Jabari.
Ma Chicago
con...
non ha intenzione di tankare per un motivo molto chiaro, cioè è chiaramente la squadra di quelle che secondo noi non fare i playoff con più talento, però ha del talento volatile, volubile e soprattutto fragile a livello fisico. C'è gente che ha fatto stagioni a quasi 20 punti di media in NBA come Jabari Parker o Lavin, che non ha mai concluso effettivamente una stagione senza un infortunio. Giocatori eleganti, dalla classe cristallina, dalla capacità di produrre in attacco, però difensivamente tanti dubbi su entrambi.
Ma non è pagato per difendere, ha detto Jabari.
Eh sì, ma li hanno pagati tanto.
Ma nessuno è pagato tanto per difendere quella squadra.
Bene. E un altro grosso difetto strutturale, secondo me, di Chicago è la rotazione delle ali. Ma quante ne hanno? Quante che vogliono la palla in mano? Perché c'è Portis che effettivamente vuole la palla in mano a suo modo, c'è Markkanen che non è solo il tiratore che si pensava fosse quando è arrivato in NBA, anche se si è rotto e mancherà tanto, perché è il giocatore più maturo nel reparto ali, più maturo per certi versi di Jabari, che ha avuto tanta sfortuna, è quello che poteva fare il balzo più grosso volendo in questa stagione. Hanno Chandler Hutchison, che hanno pescato dopo aver fatto una promessa di pescarlo e che giocherà dei minuti, perché la preseason ha dato degli indizi in quella direzione, ma non era tanto quella diciamo l'indicatore da seguire, quanto il fatto che la promessa sia stata fatta subito al primo giorno di combine. Di conseguenza si è ritirato dal mercato Hutchison ed è arrivato a Chicago. Altro elemento: giocherà qualche minuto da 4 probabilmente Wendell Carter Jr., che è la prima scelta di quest'anno? Secondo me sì, perché c'è un giocatore come Robin Lopez che non penso voglia lasciare tutti quei minuti sul piatto. È una situazione intricata dal punto di vista tecnico, perché poi bisogna capire anche quali saranno le percentuali con cui faranno male da 3, perché non mi sembra una squadra con proprio così tanti tiratori così tanto continui. Faccio un esempio: Chris Dunn ha fatto una grande stagione l'anno scorso. Lo vuoi tu a fare il playmaker di una squadra nel 2018? Magari no. Quindi uscita dalla panchina a dare energia, forse sì.
Bello non avere tiratori affidabili nel pace and space di...
Esatto, cioè Hoiberg adesso, giocatori che possono giocare positionless basketball ma non tirano, cioè ha metà del suo sistema disponibile, l'altra metà, quella fondamentale, perché non puoi giocare positionless senza tirare da tre, non disponibile.
Comunque non mi ricordo chi era che diceva prima giocatori che vanno via prima di febbraio e cambiano squadra. Portis. Robin Lopez. Anche Robin Portis. Lopez.
Dai. Cioè, con un giocatore con un centro in squadra come Wendell, giusto quel che dice Gramegna, cioè che Robin Lopez, nonostante mai sia stato un fenomeno nemmeno da lontano, è comunque un giocatore di rotazione con una carriera alle spalle, non avrà tutta questa voglia di azzerarsi i minuti. Però Carter è un giocatore che ha dimostrato di avere delle potenzialità e di essere anche abbastanza NBA ready, che per forza gli andranno dati dei minuti.
E c'è tanta gente pronta a scommettere che Wendell Carter diventerà uno dei migliori giocatori del lotto, e questo l'hanno detto i rookie NBA. E il paragone che viene diretto con Marvin Bagley, c'è chi dice che magari quest'anno sarà un po' meglio Bagley, alla lunga Wendell Carter è uno che piace tanto a tutti, anche perché è molto più maturo della sua età e fa delle cose molto mature in campo, anche se non gli vengono chieste. Per dire, l'anno scorso si è adattato in un sistema in cui doveva avere pochissimo la palla in mano e lo ha fatto senza aprire bocca. Appena finita la stagione ha ammesso che effettivamente si aspettava ben altro. È molto intrigante.
Alla lunga sapete chi è più intrigante? Bamba che sta urlando.
No, direttore, fermo col gancio. Mi fai dire sta cosa a caso? Proprio esattamente, non c'entra niente, però c'entra. Dimmi. Proprio convinto, grazie.
Prego, Pelacci.
Praticamente abbiamo parlato oggi, in questo splendido primo episodio, dei due giocatori NBA, segnalatemi se ce ne sono altri, che hanno soprannome di pinguino, che sono Andre Drummond e Felton. Citando The Big Penguin
chi, chi
NBA,
ha, chi ha mai chiamato
chi Drummond ha mai chiamato pinguino?
Anche io non l'ho mai sentito.
Siete seri?
No.
Sì.
Lui stesso mette chiamarsi pinguino, tanto che se digitate The Big Penguin NBA, viene fuori la foto di Drummond seduto su una scaletta con lui, insomma, che abbraccia tanti pinguini gonfiabili, sulle calze dei pinguini, al cappello lì indietro, sulla maglia c'è Detroit contro tutti, e niente, tutto qua.
A te Higuain ti dà la testa,
Un momento altissimo in trasmissione.
Dicevamo di Bamba, che a mio parere diventerà uno dei lunghi più importanti o dei giocatori più importanti usciti da questo draft. Chi vuole parlare di Orlando, che ha anche rinnovato Aaron Gordon, come dicevamo prima quando parlavamo di Indiana?
Sono molto d'accordo con te su Bamba. E che dire di Orlando? Orlando deve perdere tanto, e perderà tanto, perché sono una squadra che ha un progetto, secondo me, ha una direzione comunque, ma molto 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 sul lungo termine. Giusto puntare su Aaron Gordon, mi piace molto, mi piacciono molto le cifre, secondo me, se penso, tornando un attimo indietro al 20x4 dato alla Lavin, e poi guardo il contratto di Aaron Gordon, mi dico c'è qualcosa che non torna. Esatto, e sono una squadra che secondo me ha assunto una direzione che è quella opposta a Chicago, cioè se Chicago è prendiamo 120 punti e proviamo a segnarne 121, e Orlando è proviamo a prendere meno punti possibili e in attacco che Dio ce la mandi buona, perché in attacco effettivamente sono abbastanza improponibili, cioè il peso dell'attacco sarà di nuovo su Fournier, su Vucevic, insomma su Terrence Ross, poi non si sa chi farà il playmaker tra DJ Augustin e Jerian Grant, insomma, ma in difesa sono molto interessanti perché sono lunghissimi. Oltre ad essere alti, sono proprio lunghi, nel senso che quando tu hai dei difensori come Bamba, come Isaac, come Aaron Gordon, come Ivundu, come Jerian Grant, che ha anche un wingspan molto rilevante, sei fastidiosa dietro, sei parecchio fastidiosa. E quindi, naturalmente, il tutto ha senso nella misura in cui hai preso Clifford, che è un allenatore difensivamente ottimo, cioè dal punto di vista difensivo perfetto per questo roster. Quindi bella la direzione intrapresa, insomma, però è un progetto molto molto a lungo termine. Quest'anno perderanno un sacco di partite, non so quante potrebbero vincerne, secondo me potrebbero vincerne anche meno di 30, anzi secondo me ne vinceranno meno di 30.
Io pensavo anche meno di 20, se proprio va tutto male in attacco.
Sì,
la quota di Las Vegas è 30.5.
30.
Sì, mi sa che la quota di Las Vegas è un pochino alta.
26-27, insomma, oserei dire. Però comunque interessante, comunque c'è un'idea, c'è un progetto, appunto, di nuovo ottimo il rinnovo di Aaron Gordon,
non c'è una point guard,
non c'è niente fuori dall'area,
no, ma infatti però... in attacco che Dio ce la mandi buona, insomma, perché
però
non c'è
a me piace come ha concluso Zullo. Orlando sicuramente deve perdere, perderà tantissimo, work in progress ancora a lungo, però personalmente li trovo per la prima volta da veramente tanto un qualcosa.
Sì, esatto.
Io rimango dell'idea e rimango sulla posizione che una volta mi ha detto Pelacci, ovvero sia relocation, grazie.
Non è così facile fare relocation su un mercato del genere, comunque, sempre Florida.
Ma a spiegare come funzionano i mercati a questi e tutte queste cose.
Sono numerini.
A questi chi, scusa?
No, ma vedo per esempio che hanno messo a roster il rookie colombiano guardia Brian Angola Rodas, che prima di oggi non l'avevo mai sentito sinceramente. È loro però di Orlando, una cosa per cui vi ringrazio tuttora. Il tweet più bello della scorsa stagione, che è quello di praticamente celebrazione del loro assist leader Shelvin Mack, con tipo 3.9 assist a partita.
Sì, ma un'altra
però questo Orlando è, un nome da Orlando,
è l'unica squadra capace di spoilerare gli obiettivi di mercato facendo l'annuncio di un free agent a stagione in corso, cioè hanno preso Patrizio Carino,
esatto,
l'ha fatto più recente anche di Divac,
The che... Blood Father.
Esattamente, bellissimo, cioè bellissimo.
Il nome che hai detto prima, che già non mi ricordo più, però a naso se avessi dovuto indovinare avrei detto Atlanta, perché Atlanta quest'anno è il parco divertimenti da quel punto di vista lì. Atlanta secondo me ti piacerà tantissimo, Pel, tu che sei amante di questi giocatori esotici.
Sì, lo sono, però non sono di Atlanta, perché secondo me Schlenk ora sì, bello, vogliono fare i Warriors 2.0 della costa est, yeah.
Occhio cosa ti dice Scarpelli così, eh?
Hanno preso Huerter, però Schlenk si è preso un rischio enorme passando su Doncic, facendo quella trade lì. Gli auguro di vincere, gli auguro tutte le gioie del mondo, gli auguro che Trae Young diventerà quello che può diventare. Però
prego, Scarpelli, rispondi senza offese personali, grazie.
No, sicuramente sono la, secondo me sono la peggior squadra della stagione. Penso mirino a un record pure peggiore di quello di Sacramento. Però non sono d'accordo, no. Secondo me invece sono una squadra molto intrigante, da seguire nel corso dei prossimi 3-5 anni. Perché è verissimo quello che dice Fail, cioè passare Doncic potrebbe rivelarsi davvero una mossa suicida, ma passarlo perché hai un'idea su come costruire, su come reimpostare proprio tutta la tua franchigia, secondo me è da stimare. Perché cioè Schlenk, che è uno che ha fatto parte dello staff di Myers a Golden State e che ne ha fatto parte in maniera integrante, perché infatti pare fosse stato lui uno dei principali artefici nella chiamata di Draymond Green, non è che ha cercato di scopiazzare Golden State, secondo me, ma ha cercato di riportare quella che è la filosofia cardine, e nel farlo ha preso un giocatore secondo me unico di questo draft, perché è uno con il potenziale di bust più alto secondo me, Trae Young, però è un giocatore che esattamente, infatti non a caso è il primo emule di Steph Curry, è un giocatore che è in grado di attirare le attenzioni della difesa anche da 8, 9, 10 metri. Cioè è un giocatore magnetico sotto questo punto di vista. E siccome questo mi sembra il cardine fondamentale dell'NBA contemporanea, ovvero sia quella di allargare, ingrandire il campo il più possibile, secondo me è una scelta interessante, così come quella di Huerter, così come quella di Spellman, così come quella di prendere tutti i giovani in grado non solo e non tanto di tirare, ma di saper mettere la palla in terra e di saper vedere il gioco. Ovviamente c'è chi è più grezzo di altri, chi è più avanti, chi è più indietro, sono impresentabili, c'è lo stesso Lloyd Pierce che è il nuovo allenatore, che è tra l'altro una vecchia conoscenza di Pelacci, visto che era l'assistente allenatore di Brett Brown l'anno scorso a Philadelphia, ce l'ho già detto, nel senso, cioè, gli chiederemo ai ragazzi di prendersi tante triple, di giocare magari senza ruoli fissi, di cambiare su tutti i blocchi a costo anche di
basket.
Esatto, a costo di fare anche figuracce. Però io dico, se riescono a instaurare veramente una pallacanestro moderna, funzionale e che gli permette di sviluppare i giovani presenti e che arriveranno, perché comunque hanno la loro prima scelta il prossimo anno che sarà altissima, la prima scelta di Dallas che rischia di essere un asset secondo me molto interessante, la prima scelta di Cleveland qualora non dovessero tenersela, insomma di materiale grezzo, di capitale umano, come direbbe Gramegna, ce n'è tantissimo, anche perché non ci dimentichiamo che Torian Prince e John Collins sono giocatori molto interessanti. No, Collins, bravo, che è bravo, un gioiellino, esatto, che è un gioiellino, ma non trascurerei neanche Torian Prince, che in questi due anni,
soprattutto Collins, a fine stagione te lo rimangi, perché Prince secondo me quest'anno farà una super super stagione.
Deve non fare lo step, nemmeno Carmelo Anthony.
Però possiamo comprare la maglia di, esatto, Melo.
La vendono, mi pare che Pelacci avesse detto che la vendono a $25.
$25.
Questo è un compito per Pelacci, esatto. Procuraci la maglia redazionale di Carmelo Atlanta.
Su NBA Store l'ho preso proprio poche ore fa.
Molto molto breve.
Parlo del mio acquisto, cazzo, posso?
Allora, con meno spocchia e meno arroganza.
Sì. Ho preso sul Play Store, c'era la mega offerta. No, sto finendo. La mega offerta della maglietta, sai quella tipo col dragone cinese dei Warriors, 35 euro tipo, e non ho esitato.
Ma qual è quella gialla?
Quella gialla, quella gialla.
Ah, fa cacare.
Comunque, alla lista dei nomi che avete detto prima, personalmente ci aggiungo anche DeAndre Bembry, che sto aspettando da un paio d'anni, chissà quando sarà buono. Però vabbè, è un pallino mio che ho da un paio d'anni.
Però io mi sento di dire che un elemento interessante per quello che l'idea di gioco che ha espresso molto bene Nicolò è capire quanto importanti saranno nei prossimi anni quelli che sono stati le due scelte a fianco a Young, perché da quello che mi è arrivato, che ci è arrivato, Werther è un giocatore che talento tanto, testa un po' meno e fisico anche, perché infatti si è già rotto, anche se un infortunio alla mano. Altra cosa, Spellman quanta capacità avrà di stare in campo nella NBA moderna? È un giocatore intelligente, ma è un giocatore anche piuttosto limitato dal punto di vista fisico. Saranno loro i diretti emuli di Thompson e Green o si cercheranno altrove? Perché se si sceglie di orientare i prossimi draft su quello che è stato fatto quest'anno, potrebbe essere anche prematuro farlo adesso, mentre se si sceglie di scegliere comunque best player available è un altro discorso.
Aggiungo solo una nota alla fine di preoccupazione molto veloce, cioè Trae Young, ho visto ieri sera nella partita di preseason contro Oklahoma, cioè se quella è l'applicazione difensiva del giocatore al di là dei limiti tecnici, ma se quella è l'applicazione difensiva del giocatore abbiamo un problema, perché cioè,
sì,
un telebus, ragazzi.
Dell'anno meno 3 di Atlanta direi che ha parlato più che a sufficienza. Allora, 1 ora e 25, ci siamo stati puliti nell'ora e mezza che ci eravamo prefissati. Saluto la redazione, partiamo da Ale che mi sembrava carico su Atlanta e che ho stoppato malamente, ma se lo meritava. Ciao Ale.
Ciao a tutti.
Ciao Leo.
Notte, buonanotte, non pensate a Bembry.
Ma se l'ascoltano domani mattina, buonanotte.
Io vado a letto, quindi sono gli altri che si devono adeguare.
Saluto Pelacci, che è intento ad acquistare maglie strane sull'NBA Store. Ciao Pel.
Procedo con quelle di Furkan Korkmaz, ciao.
Ciao Gigi.
Ciao a tutti, ciao Alberto.
Ciao Nick.
Ciao ciao.
Ricordo a tutti di seguirci sui nostri social ancora, condividerci, potete rivolgerci qualsiasi domanda vi venisse in mente. Ci sentiamo settimana prossima per la Western Conference. Ciao!